Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, come dicevo all'inizio della celebrazione, la pagina del Santo Vangelo che abbiamo appena ascoltato si pone in piena continuità con i Vangeli che abbiamo ascoltato durante tutta l'estate. Vangeli che ci chiedevano di prendere distanza dal bene materiale, dai soldi, dalle realtà di questo mondo. E era il contenuto del Vangelo di domenica scorsa, di avere per le realtà spirituali quell'attenzione che noi mettiamo per le cose materiali della nostra vita. Ho detto apposta, non che gli altri che non credono mettono per le cose materiali, questo è normale che sia così, ma che noi, anch'io che sono sacerdote, che noi cattolici tante volte mettiamo per le cose materiali. Gesù ci chiede questa libertà, ci chiede di vivere col cuore distaccato da tanti beni che opprimono la nostra vita. E guardate, questa parabola che noi abbiamo imparato a conoscere dai primi anni della nostra fanciullezza, insieme alle altre parabole più famose, no? Il figlio il prodigo, la pecorella smarrita, queste realtà che fanno parte un pochettino del tessuto intimo, del DNA di ciascuno di noi. Ecco, questa parabola in realtà è una parabola piena di tanti significati. Ovviamente io non ho molto tempo, ovviamente ho fatto le scelte pastorali del caso e quindi non spiegherò tutti gli elementi della parabola, non mi addentrerò in una spiegazione profonda, perché mi serve che portiamo a casa, come facciamo di solito tutte le domeniche, l'insegnamento importante. E allora questa volta facciamo così, diamolo subito. E così magari uno dice, così la smette subito e ce ne andiamo presto. Non è tanto questo. Diamolo subito, questo insegnamento, perché così probabilmente le altre cose le appoggiamo meglio a sostenere la tesi che il Signore presenta. Però prima di questo io ricorderei una cosa che ho detto altre volte. E la cosa che ho detto altre volte è questa. La parabola è inventata da Gesù. Quello che abbiamo sentito non è un fatto storico, non è un fatto della vita di Gesù. La parabola è inventata dal Signore. E dunque, proprio perché è inventata dal Signore, ogni particolare è messo apposta. Faccio un esempio. Un fatto della vita di Gesù, un miracolo per esempio, ha degli elementi che non sono vincolanti. Adesso riferiamoci per esempio alla risurrezione della bambina di 12 anni. Quel miracolo poteva essere per una bambina di 14 anni, per un maschietto, per un bambino di 8 anni. Quello che contava era la risurrezione che Gesù opera. Nella parabola Gesù costruisce il racconto, non c'è nessun elemento che dobbiamo perdere. Per cui le cose che noi diciamo e quelle altre che si potrebbero aggiungere hanno un valore incommensurabile per la nostra vita spirituale. Qual è l'insegnamento che Gesù ci dà? Che la nostra vita non può essere come quella del ricco, una vita senza senso, colorata di colori molto cupi, che si può rassomigliare a una casa con un portone chiuso, davanti al quale portone i nostri fratelli bramano, quindi desiderano con forza avere un po' di aiuto da noi. Questo è l'insegnamento della parabola. Ho detto senza senso, sapete perché? Perché non so se avete notato che nella parabola il povero ha un nome, e il nome nella Bibbia è la missione. Il nome nella Bibbia è il fatto che Dio conosce la tua vita, che Dio ti ama, ti conosce intimamente. Che cosa vuol dire? Il povero era conosciuto da Dio, il povero aveva una missione, il povero aveva una vocazione. Il ricco viveva una vita senza senso, non ha nome. Viveva una vita che in realtà era avere, non essere. E noi sappiamo che Gesù ha insistito fino allo sfinimento, e poi questa è la ragione per cui hanno deciso di farlo fuori, che la nostra vita cristiana non può essere fatta di cose che abbiamo, di cose che mettiamo in atto nella nostra esistenza, ma la nostra vita cristiana deve essere un modo di essere differente. Faccio un esempio che ricordate tutti: quando preghi, non suonare la tromba davanti a te, non farlo nelle piazze perché tutti possano vederti. Se fai l'elemosina, non attirare l'attenzione, fallo nel segreto della tua coscienza, perché Dio che vede tutto, tutto ricompensa. Questo è molto importante che noi lo teniamo presente. Questo ricco è presentato nella parabola da Gesù in un modo crudele. Non sto esagerando i termini, basterebbe approfondire, se avessimo il tempo lo potremmo anche fare insieme, approfondire quello che Gesù dice di questa persona nel Vangelo, nella parabola di oggi, per capire la gravità di una situazione di chiusura interiore, di grezzezza spirituale, un rozzo unico, insuperabile. Avete sentito? Banchettava tutti i giorni lautamente e vestiva di bisso. Sapete che il bisso è il lino più fine che si possa produrre, è una stoffa ancora oggi carissima, sono quelle stoffe che si usano tante volte per confezionare i lini dell'altare, per fare dei ricami preziosi. Immaginatevi allora, quando non c'erano le macchine per la tessitura e questa stoffa veniva prodotta con la tessitura a mano. Questo però era tanto preso da tutte queste realtà che la sua vita affogava miseramente in queste situazioni. Voglio farvi sorridere. Quando eravamo piccoli, un giorno abbiamo detto al nostro parroco: ma signore, ma perché si chiama con questo nome strano questo tipo, Epulone, che cosa vuol dire? E il parroco ci ha detto in sardo: guardate, delicatezza meno uno, come la temperatura di Mosca, ma teologia 30 e lode. Ha detto: uno zazzagone disgraziato. La definizione era questa. Capito? Uno che pensava soltanto a mangiare, a mangiare, a mangiare. E disgraziato cosa vuol dire? Senza grazia di Dio. Senza attenzione a quegli insegnamenti che il Signore ci dà. Con il primo dei comandamenti che abbiamo ricordato all'inizio della messa: ama Dio con tutto te stesso, con tutte le capacità che hai, la forza, la mente, l'anima e il prossimo come te stesso. Per questo c'è un'annotazione, non è molto delicato da dire, ma il Vangelo non l'ho scritto io, queste cose le ha dette Gesù. Addirittura c'è l'annotazione del cane. Vuol dire questo povero coperto di piaghe che aspettava di mangiare non le cose che il ricco avrebbe potuto offrire dalla sua mensa abbondante quotidiana, ma quello che cadeva dalla mensa. Queste piaghe erano lenite dai cani che le leccavano. Si sa che la saliva anche degli animali, come anche la nostra, ha proprietà cicatrizzanti, ha proprietà di lenire il dolore. Gesù dice: era peggio di un cane questo qui, perché i cani avevano capacità di appenarsi della sofferenza del povero, cosa che lui non faceva. Ma che cosa vuol dire questo nome così strano, Epulone? Aveva ragione il mio parroco, perché Epulo Epulonis in latino è uno che mangia molto, mangione. Epulum è il banchetto, quindi l'esagerazione di questo nome. La sua vita che cosa era? Vestiti, casa, mangiare, cose forse utili, cose buone, non dico sbagliate, cose anche necessarie come il cibo, ma nessuna apertura spirituale. E la vita di molti è così. Dico questo non per giudicare, dico questo per richiamare me stesso e voi a un esame di coscienza serio. La vita di molti è così. E qui farei un richiamo alla prima lettura che abbiamo sentito, profeta Amos, che descrive in un modo molto forte, molto crudo, la vita di queste persone qui. Si poteva fare anche una versione moderna, no, di questa prima lettura, per dire vestiti alla moda, questioni di marca, macchina bella, casa, cure per il corpo, vedete che parla anche di unguenti raffinati, centri di bellezza, mettiamoci tutto. Tutte le attenzioni di tanta gente che pensa soltanto una cosa, prolungare l'esistenza terrena, cercare di vivere bene qui sulla terra, di non far mostrare segni del decadimento organico che tutti portiamo, vivendo una vita che è di cartone, una vita finta, una vita che ovviamente non esalta nessuno. E dice il profeta con parole tremende, avete il foglietto, potete vedere, questi andranno in esilio in testa ai deportati e cesserà l'orgia dei dissoluti. Queste cose finiscono. È una lezione che noi non impariamo, non vogliamo imparare. Io parlo anzitutto per me. Quotidianamente queste cose non entrano e noi spendiamo la nostra vita, l'impegno e le forze migliori della nostra esistenza rincorrendo cose che non lo meritano. Vi ho detto che la parabola di oggi ha tante aperture. Avete notato che è un'apertura sulla vita eterna? Per esempio, io vorrei dire, qualcuno di voi ha il coraggio di dirmi che l'inferno non esiste dopo aver letto queste parole, le parole del Vangelo di oggi? Io lo so, lo sapete anche voi, ci sono anche preti, teologi che dicono che l'inferno non c'è, che se c'è è vuoto. Però noi dobbiamo seguire la parola di Gesù, non ci interessa niente di tutto il resto. Sentite, stando negli inferi, tra i tormenti, che cosa vuol dire secondo voi? E poi ancora la parola di Abramo, tenete presente che questo Abramo nella parabola è Dio. L'ebreo non nominava mai il nome di Dio per rispetto, e quando trovava il nome di Dio, Yahweh, leggeva Adonai, leggeva il Signore. Per cui quando noi sentiamo nella parabola Abramo, Abramo è vicino a Dio, quindi Dio stesso. Abramo dice: da qui a lì non si può passare, come non si può passare da qui a lì? È costituito un abisso grande che non si può valicare. Questa parabola ha tanti insegnamenti, ma questo valore lo richiamerò dopo, concludendo. C'è un atteggiamento che viene mostrato con crudezza. Ed è questa supponenza di questo ricco che, avendo da mangiare, avendo soldi, avendo vestiti, si permette di rimproverare Dio. Sentite, questo Lazzaro che stava da tanto tempo alle porte della casa di questo qui non era stato mai notato, mai aiutato. Adesso lo sentite. Dice: manda Lazzaro, abbi pietà di me, Dio. Che coraggio, no? Tu non hai avuto minima pietà per questo tuo fratello. Dio, abbi pietà di me, manda Lazzaro. Questo che cos'è? Il commesso? Il servo? Come lo pensi questo tuo fratello? Manda Lazzaro, sentite come si sta bene all'inferno, a bagnare il dito perché sulla mia lingua scenda una goccia di acqua, questa fiamma mi consuma. E poi dice ancora, avete sentito? Mandalo a casa mia, a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Tenete presente questo cinque fratelli. Sospendete un attimo la questione, tenetelo un attimo presente. Mandalo perché ho cinque fratelli, perché non finiscano anche quelli qui. E ancora, quando Abramo, quindi Dio risponde, dice: no, padre Abramo, ma se qualcuno risorge dai morti, Gesù sta parlando di se stesso, se qualcuno risorge dai morti non gli crederanno. Gesù è risorto, tutti credono in Gesù, no? Guardate la supponenza di una persona che ha il cuore soffocato, l'anima soffocata dai beni. Cari fratelli e care sorelle, abbiamo detto dall'inizio, la parabola parla di noi. Alla porta del nostro cuore c'è sicuramente qualche fratello che ha bisogno di noi, che ha bisogno di cose materiali. Questa è la cosa più facile. Hai bisogno di una cosa, ti allungo quello che ti serve e sto in pace. Ma c'è un fratello sicuramente che ha bisogno che io mi faccia carico di lui, che io abbia compassione. Questa parola torna nel Vangelo di oggi ed è bellissima, viene dal latino patire con, che io senta la tua sofferenza, la faccia mia. Nella mia tesi su San Manuel, nella tesi di dottorato, io questo ho scritto: non c'era sofferenza che lui non sentisse nel suo cuore. Noi dobbiamo essere così. Tu sei malato? La mia compassione è questa: io non sono malato, ma sento su di me la tua malattia. Tu sei solo? Quante persone sole ci sono nei nostri palazzi, qua in città? Tu sei solo? Io sento nel mio cuore la tua solitudine come se fosse la mia, anche se io solo non sono. Tu sei povero, non hai determinate cose, io sento la tua povertà nella mia vita, anche se io alcune cose le ho. Non sarò ricchissimo, ma ho qualcosa in più di te. Alla porta del nostro cuore siede questo Lazzaro, al quale noi possiamo dare il nome di tanti fratelli e di tante sorelle. Guardate che bel verbo dice la parabola: che bramava che il ricco condividesse le cose che aveva. Bramare. C'è qualche fratello che magari ha bisogno di un nostro consiglio, che ha bisogno di essere supportato, aiutato, sostenuto, perdonato, corretto. Per cortesia, andiamoci a rileggere le opere di misericordia spirituale. C'è qualche fratello che bussa alla porta del nostro cuore. Nessuno di noi può stare in pace barricato dentro. Ve lo ricordate cosa si dice in sardo? Buddha bene, savingiada mia. A casa mia l'importante è che tutto stia bene, gli altri s'arrangino. Questo non è cristiano. Non è cristiano. Devo vedere e rendermi conto e condividere la necessità del prossimo. E ripeto, guardate, se fossero solo materiali sarebbe facile, come facciamo un po' tutti, no? Diamo un euro al semaforo, mettiamo un euro in chiesa, compriamo quando è il momento, come facciamo tante volte lodevolmente, qualcosa per la spesa delle famiglie povere. Questo è facile, ma tutto il resto è difficile. Compatire, consigliare una persona che per esempio dice: voglio fare della mia vita questo, quest'altro. Noi dobbiamo avere il coraggio di dire: guarda, io sento la tua difficoltà, questa cosa non si può fare, questa cosa non farla, ci sono io, conta su di me. Questo è quello che la parabola chiede. Quindi dovremmo essere noi così, perché sapete, quei cinque fratelli di cui si parla nella parabola siamo noi. Oggi la Chiesa parla a noi, viene mandato Gesù a noi per dire a noi che siamo nella casa del Padre, questi cinque fratelli, che davanti a noi c'è un momento nel quale saremo giudicati e c'è un premio per il bene che facciamo e una punizione per il male che dovessimo compiere. Questa è la verità della parabola. E che la nostra vita è uno spazio di tempo bellissimo dove noi possiamo fare tanto bene. Gesù ce l'ha insegnato, abbiamo sentito qualche domenica fa: non accumulate tesori sulla terra, ma in cielo, dove non c'è il tarlo, dove non c'è la ruggine. Le opere buone che noi facciamo sono scritte con lettere d'oro nel cuore di Dio, nessuno le cancellerà, e quando io arriverò al capolinea quelle cose conteranno. Andate al capitolo 25 di San Matteo. Gesù ci ha insegnato, ci ha detto quali saranno le domande che Dio ci farà: ho avuto fame, ho avuto sete, ero ammalato, carcerato, nudo, che cosa hai fatto per me. Ecco la vita cristiana, che discende, come dicevo all'inizio, dalla fede. Se io credo, credo in un Dio che mi chiede un comportamento così. La nostra vita cristiana non può essere se non questa. Attenzione, perché alla porta del mio cuore c'è un fratello che chiede di essere amato. In definitiva, solo questo. E noi di volta in volta possiamo essere il ricco Epulone, chiusi in noi stessi, o il povero Lazzaro che mendica anche dai fratelli. Abbiamo fatto tutti questa esperienza, un gesto di aiuto e una parola di conforto. E ironia della sorte, badate, potremmo essere poverissimi, anche peggio di questo Lazzaro di cui si parla, e avere il cuore chiuso come il ricco Epulone. Attaccarci a quattro stracci che abbiamo, come se fossero le cose più belle del mondo, a 5-6 monete che possiamo aver conservato, che sarà mai, e diventare così impermeabili alla grazia di Dio. E potremmo invece essere delle persone ricche che hanno possibilità, ma condividendo trovano il premio nel cuore di Abramo, come dice la parabola che abbiamo appena ascoltato. Ringraziando il Signore per il dono meraviglioso di questa parabola e pregando la Madonna Santissima di poter vivere come ha fatto lei, col cuore orientato alla parola di Dio: si compia in me secondo la tua parola. Però muoverci con passi veloci per servire i fratelli. Attraversò in fretta le montagne per andare a servire a casa di Elisabetta. Ecco Maria. Maria che anche oggi, lo ricordavo stamattina al matrimonio, agli sposi, anche oggi dice a noi, mentre sta per iniziare il mese dedicato al Rosario: fate sempre tutto quello che Gesù vi dirà. Continuiamo la messa con questi sentimenti. Gesù e Eucaristia ci aiuta a spalancare il portone del nostro cuore per far entrare le necessità dei fratelli e avere questo atteggiamento di piena e convinta compassione per loro. Sia lodato Gesù Cristo.